Le genealogie, che ne pensate delle genealogie sulla Bibbia? Non mi stai a sentire quando parlo. Lo facciamo dopo. Lo facciamo dopo. Allora, le genealogie, sapete che cosa sono? Tizio generò Caio, visse tot, bla 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 bla, Caio generò Sempronio e così via. Allora, diciamo che non sono così entusiasmanti come potrebbe essere magari la lettura di un salmo, di una preghiera, di un'epistola di Paolo, ma proprio una genealogia in questa mattina ha sconvolto il mio modo di vedere le cose. Perché? Perché ho capito che come credenti possiamo vivere solo in due modi e vedremo come. Vedremo come. Allora, intanto voglio farvi una domanda. Secondo voi, vi ricordate tutta la dinastia di Sette, la genealogia di Sette, no? Prima del diluvio, persone che hanno vissuto per tantissimi anni. Qual è stato, secondo voi, è una domanda a trabocchetto, il patriarca che ha vissuto più di tutti? Enoch ha vissuto più di tutti, non in termini di anni. Lui è stato quello che ha vissuto meno di tutti, soltanto 365 anni. Il figlio Metusela 969, se non ricordo male. Ma in termini di quantità, di qualità, di potenza, Enoch ha vissuto più di tutti gli altri. Perché è scritto di lui che ha fatto Enoch? Camminò con Dio per 300 lunghi, meravigliosi anni. E allora il pensiero di questa mattina io lo voglio vedere così, come uno squarcio di gloria in un elenco genealogico anonimo. Sto parlando della genealogia di Set. Chi era Set? Figlio di Adamo. Che volete del certificato, no? Set, che cosa costituisce dal punto di vista spirituale? Allora, Adamo ha avuto prima Caino, poi Abele. Abele sappiamo la fine che ha fatto. E quindi c'è stato, diciamo, come dire, temporaneamente come un trionfo del male, no? Ma poi di Set è scritto qualcosa di molto importante, perché stiamo nel libro della Genesi, al capitolo 4. Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che chiamò Sette, perché ella disse: Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele che Caino uccise. Anche a Sette nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò ad invocare il nome del Signore. Ok? Cioè è accaduto qualcosa di molto importante dal punto di vista spirituale, della vita spirituale sulla terra, attraverso questa dinastia, attraverso questa linea umana. Il Signore ha voluto ristabilire un contatto, un potenziale spirituale che prima non c'era, attraverso questa linea. Quindi questa genealogia di persone che hanno vissuto così tanti secoli, non anni, è una genealogia che riguarda una elite, spiritualmente parlando, cioè una linea umana che comunque aveva una particolare importanza agli occhi di Dio, perché con Set e i suoi discendenti si cominciò ad invocare il nome del Signore. E che cosa è detto di questi uomini particolari, di questa, chiamiamola, razza spiritualmente eletta? È scritto semplicemente che loro hanno avuto una vita. Visse Adamo visse 130 anni, Set Il tempo che Adamo visse fu dopo aver generato Sette, fu di 800 anni, generò figli e figlie. E poi va ancora avanti dicendo: Sette visse 105 anni e generò Enos. Sette, dopo aver generato Enos, visse 807 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che si va avanti in questi termini. Nulla di rilevante. Questo generò figli e figlie sta a significare che ebbero una vita dedicata soltanto alle faccende terrene. Di nessuno di loro viene detto, nonostante abbia avuto un lungo margine di tempo per poter fare qualcosa di significativo per il Signore, ma di nessuno di loro è scritto che fece qualcosa degno di nota, degno di essere evidenziato agli occhi del Signore. Eppure con loro si cominciò ad invocare il nome del Signore, ma la loro vita scorre piatta, non per anni, ma per secoli, senza che nulla di significativo, spiritualmente parlando, si rilevi nelle loro vite. Generarono figli e figlie, vissero tot anni e poi morirono, e così via. Ma ad un certo punto c'è uno squarcio di gloria, qualcosa di inaspettato, qualcosa di diverso da tutti gli altri, e ci viene detto che Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, la Bibbia mette in evidenza qualcosa di unico in tutta questa concatenazione di generazioni. Camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Allora pure Enoch ha generato figli e figlie, pure Enoch ha avuto una sua vita terrestre. Non si sta parlando di un eremita, non si sta parlando di un monaco, di un asceta lontano da tutto e da tutti, che si è isolato, alienato dalla realtà della vita naturale. Un uomo come tutti gli altri. Un uomo con i suoi problemi, con i problemi familiari, avrà avuto problemi con i figli, avrà avuto problemi col lavoro, una vita normale, ma non si è limitato a questo. Lui ha fatto una scelta. Enoch camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Quest'uomo unico nella sua famiglia, nella sua linea di discendenza, ha fatto una scelta che gli altri non hanno fatto. Non ha voluto semplicemente vivere, tra virgolette, per generare figli e figli, cioè per occuparsi esclusivamente delle faccende della vita ordinaria, quotidiana, ma ha fatto una scelta. Enoch camminò con Dio, scelse di camminare col Signore. E qualcuno, non ricordo se il fratello Franco, ha sottolineato, ma anche Dio ha camminato con Enoch. Non è stata soltanto una scelta di Enoch, è stato un desiderio comune che però Dio non aveva avuto riscontro in tutte le precedenti generazioni. E che cosa ha comportato questo nella vita di quest'uomo? Cioè, se la Bibbia ad un certo punto ci dice: aspettate, fermatevi un attimo, qui c'è qualcosa di nuovo, qui c'è qualcosa di diverso. Potete vivere le vostre vite in maniera ordinaria, facendo i bravi cristiani, facendo nel vostro lavoro gli impiegati modelli, occupandovi dei vostri figli, delle vostre famiglie, facendo tutto ciò che è corretto fare, ma senza avere questo squarcio di gloria nella vostra vita, o come Enoch potete scegliere di camminare con Dio e non alienarvi dalla vostra vita naturale, ma avere questa marcia gloriosa in più che porta sempre delle benedizioni gloriose. Ad un certo punto ci dice che Dio lo prese, quindi in qualche modo questa vita che agli occhi di Dio aveva un sapore, una luce, un profumo straordinario, non poteva finire in modo ordinario. Dio non poteva fargli incontrare la morte come tutti gli altri, ma è scritto che Dio lo prese. Lo ha introdotto direttamente nella sua gloria. Quindi non la morte ha preso Enoch, ma è stato Dio in persona che lo ha accolto presso di sé. E quello che è importante immaginare, capire, è che se Enoch ha camminato con Dio e anche appunto Dio ovviamente ha camminato con lui, Dio ha dovuto abbassarsi, piegarsi, inclinarsi verso il cuore di quest'uomo, mettersi, se così vogliamo dire, alla velocità del suo passo per riversare sulla vita di Enoch tutte le gioie, tutte le benedizioni, tutto quello che di più caro e prezioso Dio aveva in cuore di donare a quest'uomo. E la cosa bella, sapete qual è? È che la scelta di Enoch non è stata emotiva, epidermica, no? Come può accadere in un culto durante un momento di lode e di adorazione. Signore, ti do tutto, Signore, mi arrendo completamente. Poi si ritorna al lunedì e già tutto si smorza, si spegne, si rallenta. Enoch è riuscito a... ha afferrato la mano di Dio e non l'ha lasciata per tutto l'arco della sua vita. Ha capito che quella era la cosa più importante, ha capito che non era necessario essere persone speciali, straordinarie per poter camminare con Dio. La straordinarietà dell'esperienza di Enoch non è dovuta alle sue qualità personali, ma semplicemente alla scelta che lui ha fatto. Io voglio camminare con Dio. Io non voglio fare la fine di tutti i miei predecessori che hanno avuto uno sguardo rivolto soltanto alle cose che si vedono. Io voglio guardare al di là di quella che è la mia vita terrena. Certo, continuerò ad occuparmi delle mie responsabilità, dei miei impegni, ma il mio sguardo andrà oltre il visibile. E questo ha permesso a quest'uomo di vivere una vita straordinaria. E allora il pensiero che mi è venuto in mente questa mattina, dico, ma che come sarà ricordata la mia vita? E badate bene, non in termini di fama, di gloria umana, assolutamente no, ma qui si sta parlando di come Dio vede, agli occhi suoi, che significato assume la mia vita. È quella di un uomo che nasce, genera figli e figlie, si occupa delle sue responsabilità su questa terra, poi muore, chiusa parentesi, e inizia un'altra generazione anonima, oppure la nostra generazione, le nostre vite possono fare la differenza agli occhi di Dio, possono avere un impatto diverso, possono far vedere che è reale poter camminare con Dio. Non è una promessa fantasiosa, non è un mito, non è una leggenda, ma è una realtà di vita vissuta, quella di poter camminare insieme al Signore. E vorrei portarvi ad un passo della scrittura, sono pochi i versetti che esamineremo questa mattina. Questo si trova in Luca, al capitolo 2, versetti da 41 e 49, un episodio che conosciamo molto bene tutti quanti. Gesù dodicenne resta a Gerusalemme mentre i suoi genitori tornano insieme alla comitiva con la quale erano andati alla loro casa. I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando giunse all'età di 12 anni, salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza della festa. Passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata, poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. E non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme cercandolo. 3 giorni dopo lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri. Li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che lo udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena». Ed egli disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Non sapevate?» Non è facile camminare col Signore per una serie di motivi. Innanzitutto perché nel cammino siamo soggetti ad una infinità di distrazioni e non sono casuali, è il nostro combattimento spirituale. E tutto questo non vuole far altro che farci perdere di vista la cosa più importante, cioè quella di camminare con il Signore. E qui Maria e Giuseppe hanno fatto due errori. Il primo è che hanno dato per scontato qualcosa che scontato non era, il fatto che Gesù fosse nella comitiva. E questo può accadere anche nella nostra vita. Intraprendere un cammino dove noi presumiamo che Gesù stia camminando insieme a noi, per poi renderci conto che lui non è con noi. E lì comincia l'affanno, comincia la nostra pena, perché non avere Gesù al nostro fianco significa stare male, significa stare, come disse Maria, in gran pena, significa guardarsi intorno e non vedere più l'unico punto di riferimento certo per la nostra vita. E quindi questo crea ovviamente un senso di smarrimento. E Maria e Giuseppe tornarono indietro e soltanto 3 giorni dopo, 3 giorni di affanno, di pena, di paura, di ricerca disperata, lo trovarono tranquillo nel tempio. Perché Gesù ha voluto dare questa lezione di vita, potremmo dire così, dura ai suoi genitori? Gesù dice qualcosa, dice: non lo sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio. Che cosa significa questo? Che non siamo noi a portare Gesù a spasso dove vogliamo, ma siamo noi a dover seguire Lui. E Lui ci porta sempre nella presenza del Padre, nella volontà del Padre. Non lo sapevate? Io devo trovarmi qui, dove dovreste trovarvi anche voi, dove dovremmo trovarci anche noi, nella presenza, nella volontà, nella parola di Dio, del nostro Padre Celeste. E questo deve farci riflettere anche ancora una volta, perché tante volte noi partiamo con una comitiva in compagnia di tanti pensieri, in compagnia di tanti progetti, di tante cose belle, c'è un clima festoso, ma Gesù non è con noi. Un po' come Sansone, quando ad un certo punto lui dice: va bene, mi libererò anche questa volta dalle mani dei Filistei, sicuramente ce la farò. Ma non sapeva che la presenza di Dio si era ritirata da lui. E sappiamo l'epilogo di questa triste storia. Quindi questo deve farci capire bene che per quanto le nostre ragioni, i nostri progetti, i nostri sentimenti ci sembrino, come dire, puri, ci sembrino, corretti, giusti, dobbiamo, prima di intraprendere un cammino, esaminare ogni cosa alla luce della sua parola, della sua volontà. E non sarebbe male pregare prima di intraprendere qualunque cammino: Signore, io vorrei, ma tu vieni con me? È il cammino che tu hai segnato per la mia vita? È il tuo progetto o è un mio progetto? Sono io che sto cercando di tirarti nella mia volontà? O sono sempre io che invece sto cercando di entrare nella tua? La preghiera del Padre nostro ce lo dichiara in modo chiarissimo: sia fatta la tua volontà, come nel cielo, così sulla terra, nella nostra vita. Quindi non possiamo in nessun modo illuderci di trascinarci Gesù nelle nostre visioni personali. C'è un progetto, c'è un piano, e la parola di Dio ci dice che ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano di Dio è quello che sussiste in eterno. E noi dobbiamo sforzarci, anche se magari può sembrarci poco idoneo ai nostri occhi, poco adatto alla nostra vita, poco confacente alle nostre necessità, al nostro carattere, ma è il piano di Dio quello che resta in piedi E lì noi dobbiamo entrare. Altrimenti ci troveremmo come Maria e Giuseppe, ad illuderci che stiamo camminando insieme a Lui, quando invece dobbiamo tornare dove l'abbiamo lasciato per ricominciare un nuovo cammino insieme. Un altro passo molto significativo e che ci fa comprendere come si può camminare con Gesù. Dice una cosa bella: Enoch ha fatto qualcosa di straordinario nella sua generazione, ma in sintesi, camminare con Gesù che significa? Leggiamolo questo versetto, Romani 6, 3, 5. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Forse non ci piacerà, ma questo è il prezzo da pagare per camminare con il Signore. Camminare con Dio, camminare in novità di vita, non significa cambiare religione, cambiare chiesa, oh che bella novità, cambiare guida spirituale, cambiare cose intorno a noi. Camminare in novità di vita significa crocifiggere la nostra carne per dare spazio alla vita di Dio in noi. E qui l'Apostolo Paolo è estremamente chiaro in questa sua dichiarazione e poi aggiunge, ulteriormente spiega dicendo: poiché se siamo stati, guardate l'avverbio, che dice? Totalmente, perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Ma che c'è prima della risurrezione? E non ci piace. Ma non c'è un'altra strada. Vedete, per Enoch, per poter camminare insieme a Dio, non conosceva questo passo della scrittura, ma l'aveva capito perfettamente. Ha messo da parte la sua volontà, ha messo da parte la sua natura egoistica per fare posto alla volontà di Dio in lui. E quante volte noi preghiamo, io prego, voi pregate per avere Dio più vicino a noi. Sì o no? Volete Dio più vicino a voi? Vi sembra che a volte sia un po' troppo distante dalla vostra vita e lo vorreste un po' più vicino? O no? È solo una mia impressione. O la nostra gioia, no? E quando lodiamo il Signore con la musica, col canto, questo avvicinamento alla sua presenza è stupendo, è straordinario. Ma pensiamo veramente che lode, adorazione, musica, canto riescano a farci camminare insieme al Signore? Perché altrimenti Paolo avrebbe detto: se avete una bella lode, una bella adorazione, una bella predicazione, una bella testimonianza, una bella profezia, allora avrete una risurrezione simile alla sua. Ma non ha detto questo. Ha detto: se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, non dobbiamo andare sulla croce fisicamente, materialmente. Ma sulla croce deve salire il nostro egoismo e lì deve essere inchiodato. La nostra natura peccaminosa deve essere inchiodata. E solo e soltanto allora noi potremmo gustare quello che Enoch ha gustato, camminare con Dio per tutto l'arco della nostra vita. Ma non vogliamo farlo. E perciò troviamo delle alternative e pensiamo che la chiave per camminare in una vita nuova sia qualcosa di più vicino al nostro carattere, più vicino alla portata della nostra natura carnale. E proviamo con questa strategia e facciamo questo evento e facciamo questa campagna e invitiamo tal dei tali dall'America e cerchiamo la morte della nostra natura carnale. Resta l'unica chiave per poter camminare con il Signore. Poi tutto il resto è benvenuto, non sto dicendo che non dobbiamo poi operare o fare o dire o muoverci per l'avanzamento del regno di Dio, ma se alla base non c'è la morte del nostro io, tutto il resto avrà un odore di morte, di putrefazione, di fallimento, di inutilità. A questo il Signore ci chiama, perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche, e futuro, dopo. Siamo stati passato, futuro, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Vai anche al successivo, per favore. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Scorri avanti, che sono infatti colui che è morto è libero dal peccato. Avete mai conosciuto un fratello che non pecca? Andate a prima porta. Ce ne sono tanti. C'è un campo evangelico, un cimitero evangelico, lì è pieno di fratelli e di sorelle che non peccano più. Chi è morto è libero dal peccato. Allora, non dobbiamo fare appello alla nostra buona volontà. Non dobbiamo fare come i bambini che scrivono la letterina a Natale: prometto quest'anno di essere più buono, no? Falliremo. L'unica chiave è dire al Signore: Signore, aiutami a mettere questa carne sulla tua croce, perché voglio camminare con te in una vita veramente nuova. E solo questo passaggio ci dà l'opportunità di poterla vivere. Quindi significa una totale identificazione e unione con la sua morte e con la sua risurrezione. L'ultimo passaggio, molto molto bello, anche questo conosciutissimo, i discepoli sulla via di Emmaus, Luca 24, da 13 a 35, questo lo leggiamo, lo scorriamo. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno ad un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò a loro: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Fermiamoci un attimo qui. Allora, io vorrei fare una domanda prima a me stesso e poi a tutti quanti noi. In compagnia di chi stiamo camminando, spiritualmente parlando? Stiamo camminando insieme alle preoccupazioni? Stiamo camminando insieme alla tristezza, come questi discepoli sulla via di Emmaus? Della rassegnazione? Più avanti questi discepoli diranno: sì, ma come, Gesù, il profeta che ha fatto dei segni, è vero, sì, qualcuno ci ha detto che nella tomba non l'hanno trovato, però ecco, è già il terzo giorno e qui non... In compagnia di cosa stiamo camminando o di chi stiamo camminando? C'è un proverbio che dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, che penso più o meno ricalchi questa verità biblica. Dimmi con chi stai camminando e ti dirò quello che c'è nel tuo cuore. Perché se camminiamo col Signore, qui dentro c'è la pace. Se camminiamo col Signore, il nostro cuore si riscalda come i discepoli sulla via d'Emmaus. Non bruciava, non ardeva il nostro cuore mentre per la via Lui, partendo da Mosè, dai profeti, ci illustrava tutto il piano, l'opera del Signore, il ministero di Cristo. Camminare con Dio fa la differenza. Perché a volte i credenti hanno un muso che sembra quello della Volvo 740, non so chi se lo ricorda, quel muso quadrato, lungo, no? Musone lungo. Perché? E forse non stiamo camminando con Gesù. Forse l'abbiamo lasciato da qualche parte e abbiamo preferito camminare in compagnia dei nostri dolori, delle nostre preoccupazioni, delle nostre sofferenze. Ma in questa mattina io prego il Signore per le nostre vite, che possiamo essere quella generazione che non si limita a partorire figli e figlie, cioè ad occuparsi solo della vita naturale, ma che possa fare oltre a questo una scelta di vita, come Enoch. Enoch scelse, Enoch camminò con Dio per 300 anni. E quando facciamo qualcosa di speciale, ma non a livello di forza, perché non ne abbiamo, sapete qual è l'essere speciale del credente? Avere il coraggio di fare le scelte giuste. Questo. Non dobbiamo essere supereroi della fede, non dobbiamo essere super spirituali, asceti, monaci. No, la cosa straordinaria che Dio si aspetta da noi è l'ubbidienza, fare le scelte giuste. E avevo promesso una cosa che non sto mantenendo, però guardate che bello. Allora, stiamo sempre nel libro della Genesi, non l'ho dato ai ragazzi da proiettare, eccolo qua. Allora, ad un certo punto Dio, Giuseppe ha predicato giovedì su Agar, sulla vita di Abramo, di Sara, e ad un certo punto Dio che cosa fa? Chiede ad Abramo quello che per noi è l'impossibile, cioè sacrificare il figlio che lui amava. Qual è la reazione di Dio quando noi lo sorprendiamo con la nostra fiducia? Vi ricordate Gesù col centurione? In Israele non ho mai trovato una fede grande come quella di quest'uomo, no? E Dio a noi ci sorprende sempre col suo amore, con la sua fedeltà, ma ogni tanto penso che lui faccia molto piacere essere sorpreso dalla nostra fiducia in lui. E ad un certo punto, leggo l'epilogo di questa storia del sacrificio di Isacco, capitolo 22 di Genesi, dal versetto 12, e l'angelo: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. E guardate il versetto 15. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso. È entusiasta, Dio che è entusiasta, che si è entusiasmato dall'ubbidienza di Abramo. Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, poiché tu hai ubbidito alla mia voce. Quando noi ubbidiamo alla voce del Signore, non è che Dio dice: ah, vabbè, bravo, hai fatto la cosa giusta. Dio si entusiasma. Dio dice: ecco perché tu hai fatto questa cosa che non era nelle tue corde, non era nel tuo intimo, non era nei tuoi desideri, ma nella mia volontà. Poiché tu l'hai fatto, io ti colmerò di benedizioni. Io darò alla tua discendenza ogni bene. Tu sarai usato da me per benedire le nazioni. E questo Dio lo fa con chiunque sceglie di camminare con Lui e obbedire alla Sua voce. E al Signore tutta la lode e la gloria. Allora, l'offerta, non vedi?